Allora, sull'incontro di questa sera ho avuto molte esitazioni, perché un po' se qualcuno di voi ha ancora il foglietto vecchio ha visto che insomma questo problema, diciamo, dell'origine familiare di Gesù un po' era accennato. Però questa faccenda di dire Gesù è un ebreo in un certo senso è troppissimo, perché nei pochi incontri che faremo molto va bene, ma insomma cosa conta? Dall'altra, se si pensa che con questa sera noi vogliamo mettere a posto tutta la storia che ha preceduto Gesù, è ridicolmente poco, e quindi chiudere, diciamo, il mistero e la grandezza del popolo ebraico in due chiacchierative, quindi insomma è troppo poco, quindi è inevitabilmente una serata sproporzionata e rimanda a tutto quello che voi potete avere di conoscenza, di affetto, di legame, di preghiera con gli ebrei, e poi vediamo, insomma. D'altra parte noi abbiamo anche una responsabilità storica, nel senso che abbiamo dietro di noi secoli di colpevolezza nei confronti della famiglia del Signore, che hanno avuto il loro apice nella persecuzione nazista e nel grande dramma dello sterminio, per cui qualche cosa è assolutamente necessario dire. Anche perché, per la verità, per noi può essere questa sera occasione per dire che certo noi intendiamo metterci dietro a questo programma semplice, apparentemente molto anche piegato sull'età dei nostri figli, per dirgli: provo a dirti qualcosa di chi è Gesù, chi è questo personaggio, perché è così importante. D'altra parte però, per quello che riguarda invece la struttura, la fisionomia portante di tutto il gioco, è impossibile arrivare a Gesù senza gli ebrei e senza tutta questa storia che lo ha preceduto, che di fatto è però raccolta in parole che noi chiamiamo parola di Dio, e quindi il libro dei Salmi, il profeta Isaia, l'Esodo, sono vecchi libri degli ebrei che però noi cristiani consideriamo parola di Dio, quindi non un optional, ma qualcosa che è decisivo. È difficile arrivare, è impossibile arrivare a Gesù quindi senza tutta la storia che lo precede. Provate a pensare, se volete fare un esempio anche alla vostra bambina, al vostro bambino, lo portate a messa e a un certo punto sente queste parole: ecco l'agnello di Dio, e vede uno là con una sottana addosso che tira su una cosa che dovrebbe essere un pezzo di pane un po' pallidino. Ecco, cos'è tutta questa roba? Lì c'è un'enorme concentrazione invece di tutta la storia che ha preceduto Gesù, davvero? Perché l'agnello di Dio per un ebreo è chiaro che cos'è. È quell'agnello che loro nel Tempio sacrificavano, è vero che era la loro cena di Pasqua, cena nella quale ricordavano che Dio li aveva liberati dal loro grande nemico, da questo oppressore che li teneva prigionieri, eccetera. E d'altra parte, perché questo avviene, mettiamoci pure vicini, preoccupatevi mai del ritardo con me, io sono sempre contentissimo, perché io arrivo sempre in ritardo, quindi trovo compagnia. D'altra parte dicevo che questo strano soggetto, in quel momento, dicendo ecco l'agnello di Dio, faccia vedere una cosa un po' pallida che dovrebbe essere un pezzo di pane, è chiaro che anche questo per un ebreo ha un certo significato, no? Perché i nostri padri, la sera che sono fuggiti dall'Egitto, hanno fatto un pane, ma non hanno potuto fare un pane fermentato perché c'era festa, perché bisognava andare via dalla terra d'oppressione, e quindi hanno fatto un pane senza lievito, un pane basso, pallido, azzimo. Allora, tutte queste cose sono più spiegabili se perché dietro c'è chi era tutta la storia e qual era tutta la storia che lo aveva preceduto. Quindi non si può avere un accesso a Gesù senza gli ebrei. Appunto, siccome prima facevo un accenno storico, pensate quindi allo scandalo della persecuzione che gli ebrei hanno subito dai cristiani. Quando anche dal nostro territorio gli ebrei sono stati mandati via, tra il 1400, il 1500, il 1600, a ondate sono stati mandati via, gli è stato chiesto di portarsi via anche i morti. Con però il particolare che di fatto era lo stato della Chiesa. Quindi abbiamo delle responsabilità. E in fondo, quando in Germania erano già edificati i grandi campi, i lager, i vescovi tedeschi hanno fatto una protesta contro il capo, che era Hitler, ma hanno protestato con lui perché aveva fatto chiudere i giornali della Chiesa Cattolica. E hanno considerato la questione importante. L'altra no. Nel 1934-35, quando già cominciava l'ondata antinazista, le chiese evangeliche, sono protestanti, diciamo, tedesche, hanno fatto un'edizione di tutta la Bibbia. Nel capitolo 4 del Vangelo secondo Giovanni, in un grande dialogo che Gesù ha con una donna samaritana, a un certo punto Gesù rivendica per i giudei dei diritti di verità rispetto ai samaritani che sono degli eretici. Le spiega che hanno ragione i giudei a fare i sacrifici nel Tempio piuttosto che i samaritani farlo su questo monte Garizim che è sopra la loro città. E Gesù appoggia l'argomento dicendo perché la salvezza viene dai giudei. In quegli anni quando questa chiesa cristiana pubblicò la Bibbia, quel mezzo versetto che diceva perché la salvezza viene dai giudei fu cancellato e non compariva nel Vangelo che veniva dato alla gente. Quindi ci sono debolezze, omissioni, peccati che in ogni caso rappresentano una ragione storica per tenere vivo. Però noi non possiamo troppo dilungarci in questo discorso importantissimo. Io posso semplicemente dirvi che nella mia vita di cristiano e di prete peccatore, negli anni sono diventato sempre più ebreo, perché sempre più ho capito che questo ebreo Gesù inaugurava una parola di salvezza, di giustizia, di bellezza, di pace per tutta l'umanità, ma che per fare questo si appoggiava in maniera radicale e totale a quello che Dio aveva fatto per questo piccolo popolo di pastori erranti nella penisola del Sinai. Allora io questa sera, per dire che Gesù è un ebreo, come vedete, ho racchiuso tutto in quattro paroline, che però sono importanti e sono molto importanti anche oggi. E sono molto anche, importanti anche nella educazione familiare. Perché nella educazione familiare, ovviamente per colpa di nessuno, si dà troppa importanza alle regole. Tenetelo presente questo. Si dà troppa importanza alle regole. Regole che io ho sintetizzato nel stereotipo mettiti il gol. Una specie di assoluto. Mettiti il gol. Queste mamme tese, che sempre... Per me in questo momento la mia chiesa è una mamma troppo tesa. Io faccio una fatica tremenda. Perché tutto il segreto degli ebrei, che pure parlano sempre, sapete, della legge, però tutto il segreto è tutto giocato da un'altra parte, che proverei a dire perché è chiuso dentro a queste parole. Innanzitutto la parola elezione. Gli ebrei si sono continuati a domandare perché in mezzo a tutti i popoli della terra Dio avesse scelto loro, eletto, l'elezione, li ha scelti. Cioè, in mezzo a tutti i popoli dice, me ne voglio fare uno che sia proprio mio, e ha scelto loro. E loro si tramandano con stupore, ma come mai? E a questa domanda non c'è una risposta. Questo è molto importante per la vita. Perché la vita e tutto quello che di positivo c'è nella vita è un regalo bellissimo. I regali non si comprano, non si meritano e non si rubano. i regali si possono solo ricevere. Allora questa nota della elezione è fondamentale. Cioè gli ebrei hanno insegnato alle culture di tutto il mondo che le cose meno importanti forse si possono anche comprare, rubare e meritare, ma quelle che contano veramente sono regali. La vita, gli occhi di tua madre, la bellezza della natura, il piacere, sono regali. Quelle robe lì non si possono pagare, né le ha chi le merita. E quindi bonariamente Dio a un certo punto dà una risposta a questa domanda di Israele: perché hai preso me? E gli dice: io non è che ti ho scelto perché tu sei il popolo più grande, più bravo, più... anzi sei il popolo più piccolo, ma io ti ho scelto perché ti amo. E questo è decisivo, capite? Nell'esperienza umana è decisivo, perché l'amore non ha spiegazione. Dice: perché mi ami? Perché ti amo, ma ribatte su se stesso. E se il nostro bambino si sente particolarmente piccolo o fragile o impaurito, è ancora più stupito di questo, perché altrimenti potrebbe pensare di essere amato perché è bello, perché è forte, perché è intelligente, perché è bravo. Ma invece voi lo tenete saldamente nelle vostre mani perché lo amate. E voi non avete bisogno che lui sia bravo, intelligente, di successo, ma voi lo amate. Cioè l'elezione, che è un'elezione d'amore, non ha spiegazione. Questo, capite, è un dato assoluto rispetto a tutte le religioni. Perché tutte le religioni dicono che per piacere a Dio bisogna essere bravi. E se non sei bravo, non piaci mica al Signore. Però questo, per il Dio degli ebrei, che è il padre di Gesù, non è vero. Perché mentre a tutte le altre divinità piacciamo perché funzioniamo, noi, Dio ci ama come siamo. In questo voi avete una potenzialità immensa nei confronti dei vostri figli. Sì, se dovete sgridarli, qualche volta li sgridate anche. Però sotto sotto loro devono essere sicuri che voi in ogni caso li amate. E che quindi la vostra elezione d'amore nei loro confronti non dipende dal loro funzionamento. E qui bisogna dire una cosa importante su questo problema del funzionamento. E cioè che non è che Dio ci ama se funzioniamo, ma è vero esattamente il rovescio, e cioè che qualche volta funziona, mica sempre, qualche volta funzioniamo perché Dio ci ama. Cioè, in fondo, la potenza pedagogica suprema è il fatto che voi li amate. In un certo senso non c'è un ricatto più grave, no, del ricatto sentimentale. perché in fondo se di fatto la relazione dipendesse dal merito, dalla resa, ci sarebbe un rapporto piuttosto commerciale, insomma, no? Incontreremo una categoria di persone che spaventa moltissimo Gesù e che sono questi farisei, i quali pensano di mettere a posto il conto con Dio e quindi a posto. Ma invece il Dio di Israele è la gloria dei fuori posto, perché loro sono amati perché sono amati, e punto. E quindi questo elemento dell'elezione deve necessariamente custodire una nota di invalicabile mistero, nel senso che anch'io poi non lo so perché lo amo, perché l'ho fatto, ma poi non è poi sempre vero, però io non ne ho fatto neanche uno, però li amo i miei figli, perché li amo, perché li amo. È vero che si potrebbe dire che amo una donna perché è bella, però se l'amore è molto profondo, scopro che è poi soprattutto il mio amore che la fa bella. Perché bella come la vedo io, non la vede nessuno. Ci sono delle questioni, delle contraddizioni sulla bellezza nella Bibbia. Per esempio Davide. Davide è così bruttino, magrolino, con le panne, come hanno i ragazzini ebrei, no? Che quando viene il profeta nel paese, perché si dice che è in quella famiglia lì che deve scegliere il nuovo re, Davide lo mandano subito via con le pecore, perché è uno schifezzoso. Invece ha tutti dei fratelli. E la mattinata però passa inutilmente, perché ste profeta che è mandato a scegliere il re, tutte le volte sente Dio che gli dice no, non ci siamo. Per cui arriva alla fine della mattina e dice, li abbiamo esauriti, dice, no, ma ce n'è uno con le pecore, no, bisogna chiamarlo. Non possiamo mica andare a tavola se non chiamate. E quando arriva il ragazzino bruttino, Dio gli grida nel cuore al profeta, è lui, eleggilo. La cosa ha una spiegazione nel seguito che è abbastanza interessante, perché dice che Davide era bello agli occhi di Dio. Per cui tuo figlio a me non fare poi quel granché, ma a te ti fa una meraviglia. Chi vede bene? Io o te? Sicuramente te. Nell'orizzonte dell'elezione tu lo vedi bene perché tu lo ami. E quindi lo vedi con una capacità di individuazione, di penetrazione, che io non ho. Tu solo lo vedi bene, perché lo ami. La cosa arriverà, infatti, nelle ultime pagine della Bibbia, a una specie di scandalo, perché quando parlano del diavolo, dice che il diavolo passa giorno e notte, sempre, sempre a parlare male di noi a Dio. E questo disgraziato ovviamente vede giusto, quindi continua a dire tutti i guai che ci sono, che noi abbiamo, anche quelli che teniamo nascosti, li tratti, li tira fuori, è l'accusatore il diavolo. Diavolo è una parola greca che vuol dire accusatore, però con molta tranquillità la Bibbia dice di lui che è un ballista, lo dice con una parola più nobile, menzognero, ma insomma è uno che racconta delle balle fin dal principio della cosa. Perché? Perché lui non ama la gente, E quindi qui bisogna accettare la contraddizione, perché lui accusa di cose che ci sono davvero, ma invece è un ballista, perché le cose che lui vede, le vede con un occhio che non ama, e quindi non sono niente. Questo per quello che riguarda l'elezione. Gli ebrei qualche volta, è vero che sono un po' antipatici, io ho molto amici ebrei, ma insopportabili. Perché loro sono dei cocchini. Sai il cocchino che ti viene voglia di scaraventarlo fuori dalla finestra? Così. Loro sono dei cocchini. In questo senso Dio è un pessimo padre. Buonissimo, ma pessimo. Li tira su malissimo. È vero, perché li vizia, e molte volte la Bibbia dice che lui li vizia. Dopo si scorge perché sono rendo su male, ma dice, ma scusa, perché lui non segue tutte le nostre regole ricattatorie, sapete, no, le nostre regole. Questa volta l'ha accolto nel celebre frase: se non studi, bocci. Le nostre regole sono ricattatorie, noi seguiamo sempre una pedagogia con il ricatto della paura. E lui invece segue quest'altra cosa. Lui pretende che loro funzionino molto bene perché sono molto amati, invece loro, essendo molto amati, se ne fregano, si comportano malissimo, vanno dietro tutti gli altri dei, cioè sono sconci proprio. Ma lui resiste in questa tesi. Queste cose io mi permetto di dire, non le so tanto esprimere, ecco, per parlare di loro, ma anche per parlare di noi. Secondo me queste sono essenziali, questo dato è essenziale. Qui si decide, secondo me, dell'interpretazione della vita. Io in questo momento non faccio neanche un discorso di fede, io faccio un discorso umano, è un discorso umano scandaloso, capisco bene, però è un punto focale della nostra tradizione. La seconda parola è la parola salvezza. Tutta l'esperienza degli ebrei è un'esperienza di salvezza. Per esempio, contro il proverbio pagano che dice aiutati se il ciel t'aiuta, l'ebreo non sa fare un tubo. E quindi o ci pensa quello là, o nisba. Per lui la vita è sempre salvezza. La sua esperienza fondamentale è che lui è nel buco e Dio lo tira fuori. E quindi l'avvenimento per lui centrale è la salvezza. E Dio si convince talmente di questa cosa che quando manda il suo figlio, dice alla mamma e anche al papà putativo, lo chiamerai Gesù. Gesù è una parola ebraica che vuol dire Dio salva. Perché Gesù vorrebbe essere in modo pieno questa roba qui, che Dio salva. Questo è cacciato nella testa degli ebrei in maniera così patologica che i maestri dell'ebraismo, per esempio, quando pensano che Dio ha creato, loro pensano alla creazione come un atto di salvezza, questi disgraziati. Cosa c'è della salvezza? No, l'ha salvato. E cosa vuol dire che l'ha salvato? L'ha salvato dal fatto che non c'è. E quindi gli ha detto, vieni avanti, vieni qui. E lo ha fatto esistere. uno dei miei figli monaci più perversi, mi dice per prendermi in giro, per scottermi, si può dire con un'espressione più volgare, ti ringrazio perché ci sei. Ma appunto, perché l'esserci per un ebreo è già salvezza. Capisci? Potevi non esserci tu, anche questa sera potevi non essere, invece ci sei. Quindi capite le prime parole della Bibbia, del testo biblico, che dicono: Dio disse sia la luce, e fu la luce. È una liberazione dal buio. Quando noi celebriamo la Pasqua, anche se la celebriamo qui nel prato e con tutti i lampioni della strada, per cui non è che riusciamo a fare il buio, però ci dovrebbe essere proprio buio buio, e quando accendi un lumino la notte è spezzata. La luce è questa liberazione dalle tenebre. Quindi la vita è sempre liberazione, salvezza. Mi sono molto stupito quando pian pianino ho scoperto, sapendo pochissimo l'ebraico, che nella lingua ebraica non esiste la parola vittoria. Perché la parola vittoria è in ebraico sempre la parola salvezza. Quindi non è che te vinci, te sei salvato. Per cui, diciamo, anche il successo, in un certo senso, della vita, per lui è salvezza. La preghiera tipica dell'ebreo devoto si chiama Berakà, è una parola che vuol dire benedizione, ci assomiglia, benedizione, Berakà, diciamo. Perché lui continua a ringraziare Dio molte volte al giorno, credo che siano 30-35 benedizioni, che lui dice a Dio, perché Dio lo ha benedetto. Quindi lui, per esempio, benedice Dio perché gli consente di mettere i piedi fuori dal letto, benedice Dio perché ha fatto venire sul sole, benedice Dio perché lo ha fatto nascere ebreo e non egiziano, e via via, e continua a benedire Dio. Perché lo benedice? Perché per lui tutta la vita è benedizione di Dio. Allora la preghiera dell'ebreo è dire: siccome tu mi hai benedetto, io ti benedico. Siccome tu hai detto bene di me, cioè hai detto delle cose buone per me, io te le restituisco. E ti benedico. San Paolo, che è un ebreo, per esempio, comincia una delle sue lettere dicendo: benediciamo il Signore che ci ha benedetto fin dal principio dei secoli. Lo benediciamo perché lui ci ha benedetto. Cos'è la salvezza? La salvezza è un qualche cosa che succede là dove te non ce la cavi. È il moscone che sta lì sulla riva ed è di salvataggio. Perché? Perché se te vai sotto e non riesci più a venire su, arriva lui e ti tira su. La salvezza è quel mio impossibile dove ho conosciuto una mano che mi ha preso per il cospetto e mi ha tirato fuori. In questa prospettiva anche la grande felicità, per esempio, dei vostri vincoli affettivi sono la salvezza dalla vostra solitudine. eravate persone sole, ma Dio vi ha salvato. E quindi è come se si partisse da quella elezione, si vuole bene, e nel punto 2 ti fa vedere come ti ha voluto bene. È il volersi bene che diventa una storia. Ti racconto la storia del volermi bene di Dio. Ti racconto come Dio mi ha voluto bene. Specialista Maria di Nazareth, che la mette anche in una canzone a strofe, e dice: la mia anima magnifica il Signore, il mio spirito esulta, perché ha guardato la mia miseria, ha fatto per me grandi cose, è gasata. Salmo 125, preghiera dei gasati. Quando loro passano in mezzo agli altri popoli, gli ebrei sempre, la parola ebreo è un verbo che vuol dire passare, perché loro non hanno, tutti gli altri sono fissati nella loro terra, invece loro passano, perché non c'è mai una terra che è proprio la loro, loro devono andare sempre avanti, perché la terra è sempre promessa, no? È sempre avanti. E quando loro passano, gli altri popoli dicono: grandi cose ha fatto il Signore per loro. Stamattina leggevamo un testo bellissimo del libro di Giuditta, no? Lei vuol far fuori Oloferne, lo frega nelle modi più ignominiosi, si fa bellissima, eccetera, così. E questi poveretti di Assiro babilonesi dicono: ma che popolo è questo per avere una donna così? Ma non sono mai visto una donna così. Siccome c'è la fama sbagliatissima che le donne molto belle sono anche molto stupide, lei è intelligentissima, allora loro ancora più disquasi, è vero? Ecco, gli ebrei pensano di essere così. Il Signore ha fatto per loro cose meravigliose. Tutta la loro vita è santezza. Quindi, per esempio, loro sono dei pessimi guerrieri, bombenini, perché è Dio che combatte per loro. Se arriva il nemico, li fa fuori subito, ma Dio combatte per loro. E quindi tutta la vicenda è continuamente lo sperimentare il confronto fra la loro debolezza e la potenza buona di Dio per loro. Molto divertente che Santa Teresa di Gesù Bambino, in un monastero orrendo dove uno creperebbe lesso, vero, della fine del XIX secolo, aveva la possibilità, ragazzina, tubercolotica e così, di dire: ma io credo che Dio proprio voglia veramente bene a tutti. E lei fa delle tutte per fare, anche gli assassini, anche tutti, sì, anche quello lì, gli vuole un gran bene. Puntini. Però sono sicuro di una cosa, che non c'è nessuna persona al mondo alla quale Dio voglia bene più che a me. E lei si sente assolutamente la più voluta bene del mondo. Ma te chi te l'ha detto? Ecco, gli ebrei sono questi. E perché Dio ha fatto tutta sta roba? E qui siamo al punto 3, quindi vedete che ci arriviamo verso la fine, no? Perché Dio non sopporta la solitudine. E quindi vuol stare con qualcuno, certo. Allora, dopo aver fatto i cagnolini, le margherite, gli simpatici, qui sentivo la radio delle cose incredibili, e le trecine di Lavaredo, ha deciso di fare una creatura con la quale farsi compagnia. Ha fatto un mostro, che siamo noi,
la Bibbia ci tiene molto a dire che siamo mostruosi, perché ci ha fatti tutti sproporzionati, no? Come sapete. Perché ha fatto queste statuine di terra e poi gli ha soffiato dentro il suo cuore. Quindi noi siamo tutte delle creature tutte storte, no? Noi siamo tutti storti. Infatti siamo tutti inquieti, mai contenti, ansiosi, angosciati. Perché? Perché ha fatto una stupidata, nel senso che non si può mettere, io spiego ai bambini, il motore di una Ferrari nella carrozzeria di una 500. E noi siamo così. Siamo una 500 con dentro il motore di una Ferrari. Ma se prova a avviare il motore della Ferrari dentro una carrozzeria della 500, tutta la 500 si sbullona, salta per aria, perché la carrozzeria è ridicola rispetto al motore. Noi siamo gente sballata perché abbiamo un motore pazzo rispetto alla carrozzeria, perché siamo di terra, ma dentro abbiamo un motore tremendo. È un motore che ci rende difficile la vita. Una delle mie difficoltà massima, per esempio, è che io non capisco perché si debba morire. No? Mi sembra una gran fregata. E perché poi? Anzi, perché c'è di terra e quindi c'è quella durata lì, poi vengono su delle cellule che non c'entrano e una. E appunto alle mie spiegazioni, a dire, alle mie domande affannate di tredicenne, mio padre diceva, ma dite pure quel che vuoi, però avremo a tavola il trisnonno Angelo, che era un quadro che avevamo in salotto, dove lui aveva un cravattone, e capivo che era imbarazzante avere. Quindi mio padre se la cavava dicendo che bisogna darsi il cambio. Però a me non mi andava fatto bene. Che non ci fosse il dono angelo potevo capirlo, ma quando diventa la mia morte non mi va per niente bene. Siamo fatti male, vero? O troppo bene, o ha esagerato, o ha voluto fare una cosa schizzosa. Fatto sta che non funziona. Mi sono molto emozionato quando ho letto una cosa di Pascal che dice che il segno che la creatura umana è superiore a tutte le altre è la sua inquietudine. Tutte stanno quiete, ma noi no. E Sant'Agostino rivendica questa cosa un po' di secoli prima di Pascal dicendo: tu ci hai fatti per te e il nostro cuore è inquieto finché non riposa in te. E ci ha fatti per la comunione, cioè per l'unione dell'amore, l'unione dell'affetto. Con i bambini più grandi, con le mamme e i papà dei bambini più grandi, fatta la cresima stiamo preparandoli al matrimonio, hanno solo 12 anni, ma noi cominciamo presto. E lì cerchiamo di sondare, no? Quella frase della Bibbia che dice che l'uomo lascerà la casa di suo padre e di sua madre e si unirà alla sua donna e i due saranno una carne sola. Per un ebreo uno da solo non è se stesso. E diventa veramente lui solo nell'incontro d'amore con l'altro. E Dio ha fatto tutto per la comunione. C'è una preoccupazione eccessiva per il comportamento, per cui si viene su con l'idea appunto che dicevamo prima, che se te però ti comporti male, è niente. Ma ci si dimentica la volontà assoluta di questo Dio strano, di tirarsi vicino le persone. È innaturale per lui allontanarsi. È contrario a lui lasciarle fuori. C'è quella parabola, no, che troveremo insomma nel Vangelo, non so se avremo tempo, ma insomma forse la troveremo, no? Di quel padre che continuamente va a cercare i suoi figli. E quindi quello che è andato via e ha rovinato tutto il patrimonio, le prostitute, eccetera, gli corre incontro, gli salta sul collo, lo batte, è un disgraziato quello lì. Ma questo è mio figlio. Questo è mio figlio. E però siccome l'altro si incaglia e dice, ma questo qui ha rovinato tutto, adesso torna, gli fai la festa, il padre esce a prendere anche l'altro. E dice, no, ma bisogna che vieni dentro a fare la festa anche te. Sono due figli che per motivi diversi, in modi diversi, tutti e due si comportano male, ma questo è irrilevante nella parabola, perché quello che gli interessa è tirarli a sé. Il grande fine di tutto è la comunione. Il grande scopo di Dio è la comunione, sempre per gli ebrei, per le altre religioni e anche per un cristianesimo deviato, lo scopo di Dio sarebbe la selezione, questo sì, questo no, ma lo scopo del Dio degli ebrei, che è anche il papà di Gesù, è la comunione. Per cui le uniche persone che entrano veramente in difficoltà con Dio non sono i peccatori normali, un po' di furterelli, grattare la schiena alle ragazze, eccetera. Non è quello. Sono i giusti, il vero problema di Dio. E cioè quelli che credendosi a posto non hanno bisogno di nessuno e possono giudicare tutti gli altri. Questo sono un problema. Sapete che è l'unica condizione che lui pone all'interno della preghiera del Padre Nostro. Lì c'è l'unica condizione che Dio mette. Rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Lì un controllo c'è. Non c'è limite alla remissione da parte di Dio, ma c'è una condizione, questa sì, però anche tu. Perché qui siamo proprio al cuore di Dio, capito? Chi non perdona nega questo Dio. non chi fa una stupidata nega Dio, sì, lo nega, ma lo neghizia, insomma. Sono degli incidenti di percorsi, ma quello che conta in modo assoluto è la misericordia. Stamattina leggevamo un testo di San Paolo che in italiano dice Dio misericordioso, ma il testo originale dice Dio delle misericordie, perché un conto è che sia misericordioso come sua virtù, ma noi lo ricordiamo per tutte le misericordie che ha avuto con noi. Cioè la misericordia, le misericordie sono dei fatti di misericordia che si sono fissati nel nostro cuore e nella nostra mente e nella nostra memoria e che ci consentono di dire sperimentalmente, perché l'abbiamo sperimentato, è proprio fatto così Dio. Dio è uno che va a cercare i suoi figli, non che li chiude fuori. Torniamo, vediamo cosa fare questa volta per l'ultima parola. Ecco, così esauriamo, e va bene dire che questo è un ebreo, che questo vuol dire che lui è ebreo, perché questo è il suo retroterra, lui viene da lì. Questa è la ricchezza della tradizione del piccolo popolo dei pastori che alla fine regala a Dio la sua carne, per cui quando Dio prende la decisione di volere prendere la nostra carne, la prende dagli ebrei. Quando Paolo scrive ai Galati dice che Gesù è nato da donna, però è una donna ebrea. Allora, per avere un'idea vaga di chi siano questi ebrei e quindi da dove lui nasca, ecco, queste tre parole possono forse un po' accompagnare. È per quello che, per esempio, a differenza dei grandi libri della meditazione orientale, dei Veda, degli Upanishad, la Bibbia è un libro sconcio, pieno di violenze, di male, di aggressioni, di inganni, perché è la storia, è la realtà dell'umanità. E Dio entra in questa storia, in questo mondo. Mentre tutti gli altri dei stanno fuori, lui entra dentro a questa storia. Per cui, mentre tutte le religioni dicono che per avere contatto con Dio bisogna molto lavarsi, purificarsi e uscire fuori, noi diciamo che semplicemente a Dio bisogna aprire la porta e che lui viene dove siamo e non ha bisogno di condizioni speciali, se non dicevamo una: se condanni il tuo fratello, ti fai Dio. E lì c'è più fatica per lui a entrare. Ma altrimenti non ci sono spazi in cui Dio non può entrare, perché altrimenti non sarebbe Dio, perché il rapporto con Dio non dipende dalla tua capacità di salire a Dio, ma il tuo rapporto con Dio dipende dalla sua capacità di scendere da te. E in questo quindi anche la preghiera dell'ebreo è una preghiera molto esigente, talvolta anche molto preoccupata. È come quando un nostro figlio ha l'impressione che noi non vogliamo parlare con lui perché ci siamo incavolati proprio, che non ne possiamo più. E il Salmo 27 dice: se tu non mi parli, io sono come uno che scende nella fossa. Oppure gli dice: ma perché tardi, Signore? Scendi. Oppure gli dice: ma non vedi che sono misero e infelice? Cavolo, ma cosa vuoi? E se la prova della vita è in casa, gli dice: oh, ma non far pesare la tua mano, perché altrimenti dopo non mi trovi più. Oppure, quando capisce di dover cambiare pelle, è interessante, perché la conversione, se no devo convertire, così si può andare avanti. E però un ebreo comincia col dire a Dio: convertiti e noi ci convertiremo. Dove convertiti vuol dire voltati verso di noi. Allora anche noi ci volteremo verso di te. E Sant'Agostino, che è uno che si è fatto molto inseguire prima di lasciarsi acchiappare dal buon Dio, gli dice: non ti avrei mai cercato se tu non mi avessi già trovato. Ecco, quindi Gesù, come si pensava, perché invece era quel figlio di Dio, suo nonno era un ebreo, suo bisnonno un ebreo, suo trisnonno un ebreo, però secondo il Vangelo di Luca, quando si arriva a quel nonno 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 che è Abramo, Luca va avanti perché da Abramo comincia a tirar dentro tutti i popoli, e poi alla fine dice: figlio di Set, figlio di Adamo, figlio di Dio. Gesù è venuto a dirci che in realtà questi ebrei sono il segno e il principio di una familiarità del genere umano che fa di tutti una sola famiglia. Ecco, mi sembrava che dovessimo domandarci se ci vediamo anche prima di Natale, oppure se siamo troppo impegnati nei presenti, negli alberi. Allora, mia disponibilità, perché poi mi verrà una gran rabbia perché ho pochissima voglia di lavorare. Se vogliamo fare ancora un incontro prima di Natale, io potrei o lunedì 10 o lunedì 17, sempre che vada bene il lunedì, però se invece va male il lunedì... Allora, così... Per me sarebbe possibile o l'uno o l'altro, come voi preferite. 10. Allora lunedì 10. Allora lunedì 10 bisogna però in ogni modo che assolutamente con un parto terapeutico lo facciamo nascere, perché siamo sotto nascita. Sì, 9 e un quarto. Se volete dare un'occhiata, insomma, a qualcosa, roba che ovviamente saprete a memoria, però potreste guardare effettivamente i testi della nascita, e quindi 2 Vangeli, Matteo e Luca. Gli inizi dei Vangeli di Matteo e di Luca. Li trovate la nascita di Gesù.